This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone. Oggi è mercoledì 10 aprile e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. L'Italia ha perso in 20 anni oltre un quinto dei propri giovani, diventando ultima in Europa per la presenza di under 35. Il dato positivo invece è che migliorano gli indicatori del mercato del lavoro, ma al sud la disoccupazione giovanile è pari a 3 volte quella del nord. L'analisi arriva dal Consiglio Nazionale dei Giovani e l'Agenzia Italiana per la Gioventù e dice che, dati alla mano, negli ultimi 20 anni è stata registrata una riduzione di quasi 3,5 milioni di giovani under 35, con un tasso di diminuzione di circa il 21%. Un fenomeno che ha visto andar via dall'Italia più donne che uomini, con una diminuzione di quasi il 23% del segmento femminile rispetto al quasi 20% di quello maschile. Un confronto, come dicevamo prima, che a livello europeo pone l'Italia agli ultimi in Europa per incidenza di giovani. Secondo lo studio, la fuga di cervelli si manifesta in modo preoccupante, con quasi 18.000 giovani laureati che hanno optato per l'espatrio nel 2021 e che si traduce in un aumento del 281% rispetto al 2011. Questo scenario si accompagna a una crescente instabilità nel mercato del lavoro, dove il precariato coinvolge il 41% degli under 35, evidenziando una condizione di incertezza e discontinuità lavorativa che colpisce in modo particolare i più giovani. E le disparità territoriali aggiungono un ulteriore livello di complessità, con il Sud Italia che, come accennavamo prima, registra tassi di disoccupazione giovanile notevolmente superiori rispetto al Nord e dove il salario medio annuo dei giovani lavoratori è significativamente più basso. Forse sarebbe il caso di portare nel dibattito della politica in primo piano il fattore stipendi per i giovani italiani. Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento di economia e finanza, il DEF, cioè il principale documento con cui ad aprile ogni anno il governo definisce le stime ufficiali sull'andamento dell'economia del paese. In attesa che la versione integrale venga pubblicata, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha illustrato il documento in una conferenza stampa e quello che ne risulta, come spiega anche il Post, è che il DEF di quest'anno è un po' anomalo. Stando a quanto ha spiegato Giorgetti, contiene solo le previsioni tendenziali dell'economia italiana, senza includere, cioè, l'effetto che le misure che il governo vuole introdurre o rinnovare o modificare possano produrre sulla crescita del PIL, il prodotto interno lordo, oppure sull'evoluzione del debito pubblico. In questo modo, in pratica, il governo ha deciso per ora di non prendere impegni vincolanti in vista del 2025 e soprattutto non ha indicato come intende trovare i soldi per rifinanziare le misure che alla fine del 2024 scadranno. Con la scorsa legge di bilancio, cioè il provvedimento con cui si decide come utilizzare i soldi pubblici nell'anno a venire, il governo aveva introdotto alcune misure costose e di grande impatto elettorale, ma che avevano validità solo per il 2024. Nel complesso sono quasi 20 miliardi che dovrebbero finanziare varie agevolazioni fiscali e soprattutto due misure che da sole hanno assorbito i 3/4 della spesa. Circa 11 erano stati destinati al taglio del cuneo fiscale e poco più di 4 miliardi erano stati utilizzati per la riforma dell'IRPEF, con un taglio di 2 punti percentuali dell'imposta sui redditi tra i 25 e i 28 mila euro. Due provvedimenti che, secondo la Banca d'Italia, producono un aumento del reddito familiare medio di circa 600 euro quest'anno. La pubblicazione del DEF era molto attesa proprio per trovare una risposta a questa domanda, Come si troveranno i soldi per rifinanziare queste misure nel 2025 senza far aumentare il deficit e il debito, cioè senza generare uno squilibrio nel bilancio dello Stato? Inserendo però solo i dati del tendenziale, il governo non ha risposto. Un atteggiamento attendista che si spiega, secondo Giorgetti, con la modifica delle regole europee sulla politica fiscale e finanziaria che gli Stati membri dovranno rispettare. Da quest'anno, infatti, è entrato in vigore il nuovo patto di stabilità e crescita, ma soltanto in estate, tra giugno e luglio, saranno pubblicate le linee guida che indicheranno in dettaglio come applicare le nuove regole, che di fatto definiranno per ciascun paese dell'Unione una sorta di traccia da seguire per tenere in ordine i conti pubblici. A quel punto, entro il 20 settembre, il governo dovrà pubblicare il suo nuovo programma strutturale di economia e finanza. Questo giustificherebbe la scelta di non inserire stime programmatiche, ma solo tendenziali nel DEF, così come è accaduto nella storia recente altre tre volte, ma sempre in circostanze particolari. Nell'aprile del 2013 il governo tecnico di Mario Monti e nell'aprile del 2018 con il governo di centro-sinistra di Paolo Gentiloni vennero pubblicati dei DEF che si limitavano a indicare gli andamenti tendenziali della finanza pubblica, però perché in entrambi i casi si trattava di governi dimissionari, in carica solo per lo svolgimento degli affari correnti e che attendevano che i nuovi governi entrassero in carica. Lo stesso avvenne nel settembre del 2022 con la NADEF, cioè la nota di aggiornamento al DEF, con cui a settembre si riformulano e si correggono le previsioni contenute nel DEF. Fu il governo Draghi che pubblicò una NADEF parziale, poi aggiornata dal nuovo governo nel frattempo entrato in carica di Giorgia Meloni. Per dovere di cronaca, c'è da sottolineare che la decisione di Giorgetti è stata concordata con la Commissione europea, che ha concesso una deroga uguale anche ad altri paesi. Non so se di recente avete fatto benzina e ve ne siete accorti, ma Repubblica ha pubblicato un articolo in cui mette in evidenza come la corsa dei carburanti non si fermerà tanto presto. Che poi la corsa sarebbe l'aumento. Sui giornali si usano sempre queste espressioni, ma insomma nel podcast vediamo di semplificare. Comunque ormai al servito, scrive Repubblica, siamo oltre i 2,1 euro. E anche nella fascia low cost, cioè pompe bianche e self-service, si sfiorano i 2 euro. L'8 aprile, secondo la rilevazione di Quotidiano Energia, il prezzo medio per la benzina è stato di 2,048 euro al litro, con punte di 2,131 al servito. Per il diesel si passa da un massimo di 2,030 e un minimo di 1,852. Le associazioni dei consumatori, però, come Asso Utenti, segnalano punte di distributore già oltre i 2,5 euro per la benzina su alcune aree autostradali, una tendenza consolidata più che una impazzita di speculazione da parte degli esercenti. Alla base c'è un'ondata di aumenti delle materie prime. Il greggio ha superato i 90 dollari al barile nelle quotazioni di Londra, dove il Brent è il punto di riferimento dei mercati europei. Un aumento del 20% rispetto ai minimi di inizio dicembre. Ed è proprio da questo dato che si desume che i rialzi del prezzo alla pompa non sono finiti. Nello stesso periodo gli aumenti per gli automobilisti italiani sono solo del 7% per la benzina e del 5% per il diesel. Il solo ovviamente tra virgolette. È segno che il peggio deve ancora arrivare anche per l'inevitabile aumento della domanda connesso ai viaggi primaverili ed estivi. Non a caso per vedere gli stessi prezzi bisogna tornare indietro a ottobre 2023. Ci sarà un effetto adeguamento almeno nelle prossime settimane, anche perché la situazione geopolitica rimane tesa con due guerre che insistono su Russia, Ucraina e Medio Oriente, aree forti dal punto di vista della produzione. Inoltre il mercato internazionale si è fatto sorprendere nel momento in cui la domanda di carburanti sui mercati occidentali cresce per motivi stagionali. Considerazione particolarmente vera per gli Stati Uniti. Il traffico a singhiozzo attraverso il Mar Rosso e le tante petrolifere deviate verso il Capo di Buona Speranza impatta per circa 2 dollari al barile. Mentre sul fronte russo-ucraina l'effetto si concentra sugli ultimi attacchi da parte di Kiev alle raffinerie russe e avrebbe distrutto 900.000 barili di capacità di raffinazione. Notoriamente l'Italia ha uno dei carichi fiscali più alti sul prezzo del carburante. A marzo, secondo i dati ufficiali del Ministero, accise e IVA hanno pesato per il 57% del prezzo finale della benzina e per il 52% di quello del diesel. Sì, ricordo che ne avevamo già parlato notizia colazione, comunque quando andiamo a far benzina paghiamo più di tasse che di prodotto. L'attuale governo aveva nel programma elettorale l'ambizione di intervenire sulle accise, ma sono stati messi in cantiere solo interventi di monitoraggio come l'obbligo dei cartelli sui prezzi medi. Finora altro non è stato fatto. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quale trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. Se volete rimanere aggiornati, ci sono il canale Telegram e WhatsApp di Notizia Colazione. Li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.